investire informati.
Il meme coin serve a far guadagnare chi lo emette.
Prima di andare al tema, Mauro, volevo leggere un messaggio di Ismaele che ci racconta che proprio l'altro giorno gli è arrivata un'email dalla Forward You, dove dicono che è previsto il piano di rientro con la ripresa dell'addebito diretto dei premi, preleveranno il doppio della cifra concordata affinché non si recuperano le mancate rette, quindi i mancati premi evidentemente versati dall'ascoltatore o non versati dall'ascoltatore, in tutto ciò con pochissimi giorni di preavviso. Il tutto partirà dal 25 gennaio. Secondo me, Ismaele, lei mette immediatamente in mora, parli con la banca, si faccia sospendere l'addebito diretto, perché questo comportamento, poi lo sentiremo dall'avvocato Antonio Pinto, è assolutamente non corretto, proprio alla luce anche delle novità che sono arrivate ieri dalle autorità europee. Ci torneremo fra un attimo.
Allora, andiamo a capire come bisogna fare con il modello 730 se abbiamo delle criptovalute, perché non è più necessario compilare un modello specifico, quello di RT, quello che fa parte appunto del modello redditi, ma invece si può fare tutto con il 730, e è una semplificazione importante che debutta da quest'anno. Ho finito le cose che so, tutto il resto lo dice Marcello Tarabusi, dottore commercialista, socio dello studio Guandalini, che è un esperto, una firma del Sole 24 Ore. Buongiorno.
È un esperto di criptovalute, Tarabusi?
È un esperto sicuramente di fisco, ma è anche un esperto di fumetti.
Ha questo scheletro nell'armadio?
E però anche si occupa molto spesso di criptovalute sulle pagine di Norme e Tributi, che naturalmente vanno lette sempre ogni giorno religiosamente. Buongiorno, dottor Tarabusi.
Buongiorno ad entrambi e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Devo dire, non sono un esperto di criptovalute dal punto di vista tecnologico, mi sono occupato di alcuni riflessi fiscali.
Allora, perché io ho esordito dicendo la criptovaluta sarà anche volatile, ma poi il fisco invece la vede benissimo. Cos'è che cambia quest'anno? Cioè, si può fare tutto col 730, quindi non è necessario compilare anche un pezzo di modello redditi se ci sono dei guadagni da criptovaluta. È corretta questa ricostruzione, Tarabusi?
È perfettamente corretta. Quest'anno è stata completata una riforma che porta a consentire di utilizzare il modello 730 praticamente per tutti i redditi tranne quelli relativi alla partita IVA. Già l'anno scorso avevano inserito il quadro W che consentiva di pagare nel 730 l'imposta sui valori delle criptoattività non detenute tramite un intermediario italiano, mentre invece da quest'anno è possibile anche dichiarare sempre nel 730 le plusvalenze finanziarie derivanti dalla cessione, dalla permuta o anche solo dalla detenzione, per esempio nelle attività di staking. I premi che si accumulano per effetto dell'attività di staking sono tassati, sono tutti soggetti a un'aliquota del 26%, che è stata introdotta di recente con una recente riforma e che la legge di bilancio di quest'anno ha specificato che si applica, perché era discusso prima se si dovesse applicare il 12,50 o il 26. Le istruzioni prendono posizione nel senso che si applichi il 26%, quindi se io guadagno qualcosa, ho guadagnato più precisamente qualcosa vendendo o permutando criptoattività, pagherò quest'anno nel 730 e potrò dichiararle pagando il 26%.
Staking vuol dire ho venduto e comprato? Questo è staking, l'attività di staking?
No, staking no. È un'attività specifica che consente di mettere a disposizione le proprie criptoattività per diciamo l'autenticazione di altri in un processo di autenticazione decentrato, e mettendole a disposizione del sistema poi lasciando trascorrere del tempo si guadagnano dei premi, diciamo, e quindi c'è un rendimento.
Cioè,
quindi
come se fosse un conto deposito, scusi la similitudine, allora, ma per capirci.
Per capirci, analogo, diciamo, in realtà è molto più complesso, però sostanzialmente sì, cioè non le vendo, ma semplicemente le inserisco in un procedimento in cui vengono utilizzate, e questo mi consente nel tempo di ottenere dei premi, e sono quei premi che sono tassabili al 26%. Ma la maggior parte dei redditi che derivano da criptoattività sono quelli derivanti appunto dalla cessione, oppure dalla permuta con criptoattività di caratteristiche diverse, perché teniamo presente che non c'è solo la criptovaluta, cioè appunto le monete cripto, ma ci sono il mondo dei token fungibili e non fungibili, NFT. E dall'altra parte ci sono anche i token, quelli cosiddetti utility, cioè quelli che consentono di ottenere un servizio in cambio. Quindi per tutte queste attività si deve utilizzare, quando ci sono redditi imponibili, il 730.
Ma cos'è che va dichiarato? Cioè guadagni e perdite e anche la quantità di cripto, l'importo diciamo corrispondente di criptovaluta posseduta?
Allora, se la criptovaluta è posseduta tramite un intermediario residente in Italia,
non funge da sostituto d'imposta,
No, allora è soggetta ad un'imposta di bollo, cioè il bollo sulle criptovalute, in questo caso non vanno indicate nel quadro W, cioè quello relativo all'imposta sulle criptoattività 0,02 sul valore, diciamo. Mentre invece se non si detengono tramite un intermediario, vanno dichiarate non solo se sono all'estero, cioè in un wallet fisicamente all'estero o tramite un intermediario estero, ma anche se semplicemente sono detenute sul proprio smartphone, sulla propria chiavetta USB o sul proprio PC. Se abbiamo noi, poi in realtà non deteniamo deteniamo la chiave privata, se abbiamo la nostra chiave su un device nostro che non risulta censito, su cui non paghiamo il bollo, dobbiamo inserirle nel quadro W. Questo per tutte le criptoattività. Viceversa, tranne quelle che hanno un sottostante finanziario, come le quote di società dematerializzate o le quote dei fondi che investono in criptoattività, quelle seguono le regole dei redditi finanziari ordinari. Dicevo, invece, le criptoattività che io nell'anno ho ceduto o permutato, se dal complesso delle cessioni o permute nell'anno è derivata complessivamente una plusvalenza superiore a 2.000 euro, vanno dichiarate e assoggettate a tassazione nell'anno col 26%. Se ho una minusvalenza, la posso scalare dalle plusvalenze degli anni successivi se supera i 2.000 euro. Quindi i movimenti che il 730 prevede proprio che si indichino il totale dei proventi e il totale dei costi di acquisto. Se la somma dei due totali è più o meno di più 2.000 euro, di meno 2.000 euro, vanno dichiarate. Negli altri casi invece sono irrilevanti, cioè se il guadagno totale o la perdita totale rimane all'interno degli 2.000 euro, quest'anno non vanno dichiarati.
Io mi chiedo solo una cosa: quanti di quegli spericolati, magari nella piena consapevolezza, investitori in questo mondo hanno capito la dinamica anche del trattamento fiscale? Mi chiedo solo questo.
Anche perché adesso non è per spaventare nessuno, Tarabusi, però il fisco viene comunque a conoscenza dei nostri movimenti in cripto, investimenti, disinvestimenti e possesso. Oppure se sono andato su una piattaforma esotica, ho speranza? Abbiamo 30 secondi, poi ci risentiremo senz'altro.
Presto, tardi è probabile di sì, poi tanto più esotica la piattaforma, tanto meno probabile che questo accada.
Allora, Tarabusi, non lasci il paese fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello 730, almeno.
Adesso lo voglio sentire anche con la trattazione fiscale del meme coin.
Grazie mille, Marcello Tarabusi, esperto del Sole 24 Ore e anche di Due Dinari di Radio 24. Grazie mille, dottor Tarabusi.
Grazie a voi, alla prossima, arrivederci, buongiorno a tutti.
Mauro, come se fossi Antani del conto di deposito, ma con l'antifurto.
Anni fa ho comprato 100 euro di Swiss Coin, che però pare sia fallita. E ma li devo dichiarare?
Andiamo alle assicurazioni, che come dice il termine, generalmente avrebbero lo spirito di assicurare gli investimenti o comunque il denaro.
Magari anche di rassicurare.
Rassicurare, e invece abbiamo avuto diverse disavventure in tempi recenti. E dopo la vicenda appunto di Eurovita nel 2023, lo scorso anno un'altra compagnia assicurativa austriaco-tedesca ha dichiarato insolvenza. Il caso è scoppiato all'inizio dell'estate, quando molti risparmiatori italiani hanno scoperto di avere in mano delle polizze sottoscritte con il gruppo Forward You, con una capogruppo tedesca, che è stata dichiarata insolvente dal Tribunale di Monaco di Baviera il 19 luglio 2024. C'è stata poi anche la nomina di un amministratore straordinario. Ci sono delle novità di cui siamo venuti a conoscenza proprio ieri, peraltro scoprendo anche che molti sottoscrittori, che ci hanno scritto anche questa mattina, sono un po' tormentati dalla compagnia, quelli che hanno scelto in questo periodo di sospendere il versamento dei premi, e la compagnia invece insiste per regolarizzarsi in questo senso. Da ieri però ci sono delle novità, come vi dicevo, adesso cercheremo di capire cosa fare. Non finisce qui, perché il parterre delle compagnie in cattive acque si è ampliato, si è aggiunto un ulteriore caso, quello della compagnia slovacca Novis, a cui le autorità di vigilanza hanno revocato l'autorizzazione ad operare, anche se al momento non sembrerebbe essere stata posta in liquidazione. In Italia risultano 19.000 polizze circolanti. Piccola compagnia, poche, ma tanto basta, Mauro, come dicevamo, a far scendere sempre di più la fiducia delle famiglie italiane verso queste forme di, tra virgolette, investimento.
Sì, e tra l'altro sappiamo che già noi italiani siamo un pochino refrattari ad assicurarsi. Allora partirei, abbiamo in collegamento sia la collega Laura Galvagni. Buongiorno Laura, grazie.
Buongiorno a voi.
E l'avvocato Antonio Pinto, che è responsabile settore prodotti bancari e assicurativi per Confconsumatori. Avvocato, buongiorno.
Buongiorno a voi e grazie.
A cui va dato il merito proprio ieri di averci messo al corrente di questa disposizione delle autorità da Lussemburgo sul caso Forward You.
Io partirei dalla collega Galvagni per capire, allora, Forward, da questo punto Forward You, cioè diamo l'aggiornamento proprio di cronaca il più dettagliato possibile, in modo da poter poi chiedere all'avvocato Pinto quali consigli dare agli investitori, ai sottoscrittori. Laura.
Allora, come dicevate giustamente voi, un anno e mezzo fa circa di fatto è stata rilevata l'insolvenza della compagnia, è stato nominato un commissario, in questo anno e mezzo si è cercato di capire se si riusciva in qualche modo a far rientrare in buone acque dalle cattive acque in cui era finito Forward You. Di fatto ieri si è capito che questo è impossibile, quindi si è deciso di mettere in liquidazione la società. I due casi, Novis e Forward You, sono simili ma leggermente diversi, perché sono a due stadi differenti. Qui ormai la liquidazione è conclamata, non c'è più nulla da fare. Nell'altro caso invece la situazione è leggermente differente ma altrettanto complicata. A questo punto che cosa possono fare i contraenti? C'è sostanzialmente da affidarsi nelle mani di un consulente, nelle mani di un legale che li aiuti non solo a capire quelli che sono i dettagli tecnici del contratto che hanno sottoscritto, ma anche come andare a tutelarsi e quindi come provare a recuperare le somme che sono state versate, soprattutto per chi comunque è stato sollecitato, come dicevate voi giustamente prima, a continuare a pagare il premio perché aveva un contratto a premi ricorrenti e non a premio unico, e quindi comunque anche negli ultimi mesi ha continuato a versare nella speranza che la situazione si potesse risolvere.
No, tra l'altro le missive della compagnia che arrivano sono anche con un tono piuttosto perentorio, come ci ha raccontato Ismaele poco fa. E Mauro, c'è anche un ascoltatore che vuole raccontarci.
Sì, esatto,
la
Alessandro dalla provincia di Cremona, buongiorno, ci dica.
Buongiorno. Io ho sottoscritto la polizza Forward You una decina d'anni fa e nel 2023 ho deciso di bloccarla, io e altri miei conoscenti. Dal momento in cui è successo il guaio alla compagnia, noi non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione di nessun tipo e abbiamo sentito le notizie dai giornali, dalla radio. Abbiamo preso la notizia da lì, al che ci siamo mossi con un'associazione di consumatori, siamo anche andati a sentire un legale che ci ha dato poche speranze di un legale amico che ci ha dato poche speranze di recupero della somma, finché siamo arrivati ai giorni nostri. Ho letto sul Sole 24 Ore gli ultimi sviluppi e volevo capire un po' come muovermi. Certo. A questo
a lei
punto,
Alessandro, perché non è capitato, sì, come Ismaele, che ci ha scritto che invece ha ricevuto questa comunicazione dalla compagnia che gli intima di riprendere a pagare versando anche i premi non pagati nei mesi passati, e quindi proprio addirittura.
No, perché io ho mandato una pecca alla compagnia che l'anno prima che ci succedesse il patatrac finanziario, ho sospeso il versamento del piano di accumulo.
Chiaro.
L'ho sospeso volontariamente, non ritirando la quota, che quindi avrei perso parte del capitale, ma lasciandola lì e andando a ritirare la quota con qualche interesse alla fine degli anni del contratto.
Scusi, grazie. Alessandro, a lei ha avuto, non ci dica le cifre se non le va, ma la quota che lei aveva via via conferito rispetto al valore di cui lei ha conoscenza adesso si è notevolmente ridotta, perché questo era un altro problema di questa Forward You.
Dove investono queste polizze, che sottostanti hanno?
No, No.
Ecco, cioè no, lei aveva messo 100, non è che ha messo 100 e ha trovato 20 adesso, no? Insomma,
No, se io la ritiravo in anticipo, sì. Ah. Cioè, se io nel 2023 decidevo di ritirare, io ritiravo 40.
Sì, sì, ci sono i famosi caricamenti e poi dipende anche appunto il sottostante su cui la polizza investe. Andiamo all'avvocato Pinto?
Sì.
Avvocato. No, peraltro volevo anche segnalare la email di un'ascoltatrice, Emanuela, che ci ha scritto in questi giorni che non solo era stata
finita nella vicenda.
No, quando l'altro giorno abbiamo anticipato che avremmo parlato dell'argomento indicando le novità di Novis, ci ha raccontato che non solo ha investito in Novis, ma anche in portafogli Eurovita e Forward You. Io mi chiedo chi è quel broker che le ha inanellato questo tris di patacche, adesso scusate il termine un po' brutale, però avvocato Pinto.
Sì, buongiorno. Dobbiamo cercare di fare leva sull'unico dato positivo che abbiamo in questa situazione di negatività, e cioè la presenza di attivi nelle riserve tecniche, perché come ci siamo detti, in Lussemburgo c'è un sistema di protezione in base al quale tutti i premi, al netto ovviamente delle spese, dei premi di rischio, delle commissioni della compagnia, eccetera, però vengono poi depositati presso una banca terza che firma un accordo di deposito anche con la compagnia con l'autorità di vigilanza lussemburghese, con la CIA, obbligandosi quindi a tenerle separate e segregate rispetto al patrimonio della compagnia assicurativa. E quindi qui ci sono, lì in questo caso, nel caso di Forward You, la banca è la Cacese Investor, che è del gruppo Credit Agricole, quindi solidissima, e queste attività che rappresentano le riserve tecniche sono quelle sulle quali poi oggi noi, i contraenti, hanno un credito privilegiato, e che sono quelle poi congelate dalla CIA proprio per garantire che siano utilizzate esclusivo beneficio degli assicurati.
Quindi questo suggerimento che è stato dato ad Alessandro da un legale, che ha detto che gli ha fatto perdere tutte le speranze di poter recuperare qualcosa, magari i tempi saranno lunghi, ma sulla base appunto di questi attivi che lei c'ha
in... certo.
Potrebbe in realtà...
Sì, esatto. Sì. Allora, va speso un minuto per dire alle persone, diciamo, come funziona in Lussemburgo, perché il problema è questo. In base al codice commerciale lussemburghese e alla legge del 19 dicembre 2002, quando un tribunale lussemburghese accoglie una domanda di scioglimento e liquidazione giudiziaria nei confronti, in questo caso, di una compagnia, si innescono tutta una serie di conseguenze giuridiche che fortunatamente però sono molto simili, insomma, a quelle italiane, perché la società viene dichiarata sciolta e quindi perde ovviamente la capacità di continuare la sua attività, però arriva la nomina di un liquidatore, il tribunale poi nomina un liquidatore, uno o più liquidatori giudiziari, che assumono loro il controllo della società e che avranno il compito proprio di andare a realizzare l'attivo, quindi vendere beni, recuperare crediti e andare a soddisfare poi i creditori secondo l'ordine di priorità stabilito dalla legge. Ma proprio su questo, rispetto al tema dell'ordine di priorità, che cosa succede? Che fortunatamente, diciamo, in caso di fallimento proprio specifico di una compagnia assicurativa, i clienti hanno una garanzia privilegiata, diciamo così, sulle riserve tecniche di cui parla, cioè sui sottostanti di polizza, che ripeto si trovano vincolati presso una banca terza, indipendente da Forward View, e che diciamo,
quindi
sicuramente
non sono interessati, diciamo, da rovesci di tipo finanziario che invece sono connessi all'attività della compagnia. Solo un istante, l'adempimento del giovedì, prego. Allora, domandone di oggi, facile, vi ricordo che dovete risponderci chiamando il numero verde 800240024, diteci a quale numero di presidenza corrisponde il mandato di Trump, cioè Trump è il esimo presidente degli Stati Uniti.
Volevo segnalare che sul sito di Radio 24 è in collocazione la meme coin 2DD.
In realtà, per come stanno andando quelle di matrice trampiana, ci abbiamo anche pensato questa mattina, proprio per capire come funziona. Lanciamo così per gioco un meme legato al nostro programma, da qualche parte qualcuno guadagnerà, speriamo noi.
Chi può dirlo, Deborah? Allora, sicuramente guadagnerà chi per primo o per prima riesce a rispondere al domandone di oggi, guadagnerà una agenda 2025 del Sole 24 Ore, che sono però, che per chi non riesce ad accaparrarsela oggi, in vendita nelle librerie o anche ordinabili via email, via internet. Vogliamo sapere, Trump è il esimo presidente degli Stati Uniti, qual è il numero della sua presidenza?
I napoletani si divertiranno con questa cifra.
Sì, infatti è un numero che ha un particolare significato nella smorfia. 800 24 00 24, non rispondeteci sul numero per i WhatsApp SMS, perché non possiamo accettare le risposte da quel canale, quindi solo e soltanto dal numero verde 800 24 00 24.
Allora, chiudiamo alle 11:56, quindi chiedo all'avvocato Pinto e a Laura Galvagni appunto gli ultimi messaggi chiave per fare un po' di chiarezza su queste situazioni così delicate che riguardano il comparto assicurativo. Allora, avvocato Pinto, ritorno da lei per un ultimo messaggio di carattere molto concreto agli ascoltatori che hanno queste polizze, tra quelli che hanno ricevuto delle comunicazioni in questi giorni e altri invece come Alessandro, che aveva sospeso i versamenti da tempo, verso il quale la compagnia non si è fatta viva. Come agire?
Sono due messaggi chiari da dare. Uno, interrompere senz'altro tutti i pagamenti ignorando i solleciti ricevuti da compagnia che non hanno nessun tipo di fondamento giuridico. Due, attendere, instaurare un procedimento per presentare, insomma, quando arriverà la sentenza poi del Tribunale di Lussemburgo, una domanda di insinuazione al passivo della procedura di liquidazione, vantando, no, esercitando il proprio diritto di credito per il valore, in base a quello che è il valore della polizza. Chiaramente nessuno oggi è in grado di dire, di rispondere su due cose: quanto si riuscirà a recuperare, perché per quanto, come dicevo, ci sono queste riserve tecniche accantonate che rappresentano una sicurezza e sui quali c'è i creditori sono, i contraenti sono privilegiati, nessuno può dire ad oggi quant'è l'ammontare di queste riserve tecniche, e poi i tempi. L'altro problema saranno sicuramente i tempi della procedura, che non saranno brevi, purtroppo.
La stessa indicazione la possiamo dare anche ai sottoscrittori di Novis, no? Avvocato Pinto.
Ma a questo punto sì, mi permetto di dire che IOPA ha fatto una nota 6 giorni fa con la quale raramente un'autorità di vigilanza si esprime con tale chiarezza, perché è stata la stessa IOPA a dire che a questo punto
è l'autorità di vigilanza europea sulle compagnie assicurative.
Sì, una specie di consob europea, per capirci, di IVAS europea.
Sì. E sostanzialmente IOPA ha detto a chiare lettere, nonostante lo stile sempre paludato delle sue comunicazioni, però in questo caso ha detto chiaramente che i contraenti farebbero bene a valutare di interrompere i pagamenti per evitare di continuare a dare soldi ad una compagnia che ormai, a cui è stata revocata la licenza e che sembra avere anche lì avere vari problemi proprio di carattere anche di liquidità, insomma, anche lì quindi conviene senz'altro sospendere e interrompere i pagamenti.
Allora, poi vorrei tornare da Laura, dalla collega Galvagni, per capire com'è che ci sono poi queste polizze anche un po' dalla provenienza così non immediatamente percepibile, Slovacchia oppure Austria. Adesso però un'ultima cosa la chiedo all'avvocato Pinto: insinuarsi al passivo in Lussemburgo, bisognerà avere un avvocato, uno studio legale, anche una società dei consumatori può aiutarci a farlo? Possiamo farlo singolarmente?
No, ci vorrà per forza l'assistenza legale. Di un legale, purtroppo, sì, non si potrà prescindere da questo. Perché,
di un, insomma, legale stabilito in Lussemburgo, peraltro, credo, con un mandato ad operare là.
Quantomeno che abbia, che sia domiciliatario, insomma, anche di un legale italiano, evidentemente.
Laura, andiamo a te, insomma, in che modo bisognerà continuare a seguire queste vicende? Ti metto anche un'altra domanda di un'ascoltatrice che si era messa al numero verde, appunto si era prenotata per intervenire, ma siccome siamo alle battute finali del programma sintetizzo io la sua richiesta, e la richiesta riguarda le polizze Eurovita, perché ci racconta che ha stipulato un contratto 22 anni fa addirittura con questa polizza, non mi ricordo se già operasse oltre 20 anni fa questa compagnia, ma che non si chiamava però esattamente.
Esatto.
Lei dice: nel tempo sono cambiate diverse proprietà, adesso perderò tutto. Non perderà niente, mi stupisce il fatto che però siccome è stata
informata,
esatto, che nessuna delle varie compagnie dove è stata spezzettata la vecchia Eurovita è finita con tutta la sua base clienti tra altri 4 attori, se non mi ricordo male, non sia stata interpellata da nessuno.
Allora, stupisce abbastanza anche a me, nel senso che ormai la spartizione del portafoglio è di fatto avvenuta, quindi sì, lei dovrebbe già aver ricevuto le comunicazioni della nuova compagnia rispetto al suo contratto e rispetto all'esecuzione del suo contratto di assicurazione. Magari se ci manda qualche informazione in più ci fa capire, si può provare anche a sentire le compagnie come mai si è perso un cliente per strada, mettiamola così. Invece per quanto riguarda Novis e Forward You, le raccomandazioni sono un po' le stesse che ha detto l'avvocato: affidarsi evidentemente a un consulente. Novis non ha ancora un liquidatore nominato perché la procedura è sospesa, proprio perché Novis ha fatto opposizione rispetto alla richiesta di insolvenza. Le tempistiche quindi qui sono meno certe, quindi le tutele alle quali ci si deve affidare devono essere ancora superiori, nel senso che è meglio muoversi per tempo anziché aspettare ancora. Forward You, come diceva giustamente l'avvocato, adesso parte il processo di liquidazione e in qualche modo qualcosa si dovrebbe riuscire a recuperare. Gli attivi ci sono, magari non copriranno tutta la stessa cifra, però insomma qualcosa si dovrebbe riuscire a recuperare.
Tra l'altro proprio sul sito italiano di Novis c'è una spiegazione molto dettagliata della vicenda, chiaramente è lato loro, e stanno specificando che le richieste dei clienti in questo momento vengono gestite in modo rapido ed efficiente, quindi fra questi 19.000 che si sono imbattuti in questa vicenda, ci piacerebbe sapere se effettivamente è così, che cosa intendano per gestione rapida ed efficiente del rapporto con il cliente. Mauro,
allora ricordo la nostra mail, non solo a beneficio della sottoscrittrice di Eurovita risalente a 22 anni fa, due di denari @radio24.it, ma anche se sono all'ascolto altri che hanno le polizze Forward You o la Novis, ecco, possono presentarci il loro caso. È interessante questo fatto che appunto un ascoltatore ci segnalava di aver ricevuto lettere abbastanza minacciose, per così dire, dalla compagnia che invitava a versare i premi, altrimenti non avrebbe più avuto titolo.
Prima della risposta al domandone, un'ultima richiesta a Laura: in che cosa investivano le polizze di questi gruppi? Contenuto finanziario, unit, index, e quindi sottostante di mercato, immagino, Laura?
Sì, sottostante di mercato, ma era un portafoglio abbastanza variegato, nel senso che, come spesso accade alle compagnie, normalmente tu investi dove hai gli attivi, quindi tendenzialmente poteva essere attivi italiani, però tendenzialmente tutti in Europa. Ora si tratta di capire qual era il profilo di rischio della singola polizza, per capire evidentemente allo stesso tempo quanto ancora si può andare a recuperare, quanto era garantita la somma che è stata versata, mettiamola così.
Quindi recuperiamo anche i contratti, mi sostituisco un po' all'avvocato Pinto, però credo che sia anche un consiglio di buon senso: recuperiamo i contratti, quello che ci è stato consegnato magari che non abbiamo potuto o saputo leggere con attenzione proprio quando ci è stato dato. Va bene, vediamo invece se con attenzione ci ha seguito Maurizio dalla provincia Monza Brianza. Maurizio, allora il numero della presidenza Trump è
47esimo presidente degli Stati Uniti.
47, esattamente. Allora, consegniamo a Maurizio l'agenda per i 160 anni del primo numero del Sole in edicola, agenda un po' tutta speciale, curata da Deborah e da me.
Grazie a Laura Galvagni. Laura, ma presto. Non ci sente più. Salutiamo anche l'avvocato Antonio Pinto, al quale pure, peraltro, non abbiamo detto neanche a Laura, ritiriamo virtualmente i passaporti.
Devono restare a disposizione.
Non possono lasciare il paese, restare a nostra disposizione. Noi torniamo domani. Buona giornata a tutti.